Il 27 settembre a Perugia, la notte europea dei ricercatori è Sharper.
Sharing researchers' passions for evidences and resilience.
La creatività di ricercatori, artisti e comunicatori apre i luoghi storici, i musei, le piazze e le strade di Perugia alla curiosità di ognuno e alla passione per la scoperta.
E è venuto a trovarci alla postazione di Radiofonica il coordinatore dell'Università di Studi di Perugia per Sharper edizione 2019, il professor Elios Vocca. Benvenuto.
Grazie e buonasera.
In realtà, buongiorno. Esatto, noi in realtà l'abbiamo già intervistata ieri nella fantastica preview di questa notte europea. Allora, due battute sul grandissimo lavoro che avete fatto finora e che stanno anche facendo ovviamente tutti i suoi colleghi.
Allora, i risultati di questo grandissimo lavoro speriamo di vederli positivamente questa sera. È stato un lavoro, diciamo, che va avanti da anni, devo dire, quindi c'è una è caduto qualcuno.
È successo qualcosa, ma non è un problema.
Diciamo, c'è una macchina ben collaudata ormai qui a Perugia su queste cose, quindi c'è da dire che era anche facile per certi versi, avendo diciamo una struttura che funziona bene, coordinatori nazionali ormai molto esperti, e cioè è abbastanza facile poi fare il coordinatore, quindi diciamocelo.
Vabbè, no, adesso non si butti giù così, via.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
No, allora, sicuramente l'organizzazione era veramente rodata. Ci sono però delle novità rispetto all'edizione precedente, tra cui una che non è assolutamente di poco conto, che è il fatto che veramente vengono portate famiglie, bambini, anziani dentro, nel cuore dell'università. Noi siamo ovviamente in fronte all'Aula Magna, accanto a noi c'è il rettorato. Una scelta molto simbolica, mi pare.
Sì, questa è una strategia che, diciamo, ci sta molto a cuore, personalmente mi sta molto a cuore. Diciamo, noi del mondo universitario purtroppo veniamo sempre visti come degli esseri quasi paranormali. E quindi far toccare con mano quello che noi facciamo, far toccare con mano e far parlare con le persone che vivono gli ambienti universitari è sicuramente qualcosa che serve per far capire che siamo persone normali, diciamo, più o meno, con gli esseri pro e molti contro, siamo persone più o meno normali.
E in effetti è una cosa che ripetiamo spesso all'interno del nostro programma di divulgazione scientifica Micronerds. Accanto a lei c'è Francesco Aiello della rivista Micron di divulgazione scientifica, su cui puntiamo tantissimo, cioè il fatto che forse per una tradizione in cui ovviamente l'università faticava o comunque ci teneva a restare all'interno di una torre d'avorio, possiamo dire così, purtroppo oggi assistiamo a una situazione in cui c'è uno scollamento che è pericoloso. Ne abbiamo parlato anche prima con il professor Oliviero. Questo scollamento, secondo me, rischia di provocare dei danni che
culturali
che rischiano però di toccare più generazioni, non solo quelle.
Sì, io un esempio che faccio sempre agli studenti è cercare di far capire, appunto, a proposito di quello che dicevamo prima, che siamo persone normali. C'è quest'idea che, soprattutto nel mio campo, che è quello della fisica, ma anche in molti altri del mondo scientifico, la gente identifica le persone come persone geniali, persone. Allora, non è vero. Cioè, io ho conosciuto persone che pensavo, magari quando ero studente, che fossero chissà chi, fossero. Le conosci, sono persone normali come tutte le altre. Quando si parla di Einstein come il grande quasi venuto dalla Luna, insomma, è una persona normale che semplicemente ha fatto il suo lavoro con dedizione, uno che si è speso per tutta la vita per quello che voleva fare e l'ha fatto con passione. Quindi non è che per diventare Einstein, Fermi o qualcun altro bisogna essere geni, bisogna essere persone normali che si impegnano. Quindi questo, secondo me, è il miglior messaggio che può lanciare l'università ai giovani, al mondo esterno.
L'Università di Trieste ha recentemente lanciato un appello, un manifesto, il manifesto delle parole ostili, proprio per sensibilizzare gli stessi ricercatori a un controllo, un utilizzo responsabile di come appunto uno ci si pone poi online nella ricerca scientifica. Da questo punto di vista, dico, lei anche come ricercatore, quali sono state le difficoltà più grandi che ha incontrato nel divulgare la sua ricerca? E le è mai capitato magari di essere stato frainteso o di essere stato attaccato perché magari non venivano compresi i termini che utilizzava?
Guardi, io lavoro in un campo che diciamo adesso diciamo, è quasi di moda, insomma se ne parla parecchio, che è il campo delle onde gravitazionali. E noi sono 20 anni e più che lavoriamo in questo settore e fatichiamo, abbiamo faticato da morire a far capire alle persone quello che facevamo. Addirittura su un giornale locale vicino il detector si trova a Cascina, vicino Pisa, è uscita fuori diversi anni fa una notizia in cui noi avremmo attirato queste fatidiche onde gravitazionali che potevano anche creare qualche problema alla popolazione. Quindi diciamo la comunicazione di concetti apparentemente complicati, apparentemente lontani dalla realtà di tutti i giorni, può spaventare perché la gente tipicamente si pone in una posizione di subalternità a queste idee. E quando c'è qualcosa che uno non capisce ci si mette diciamo in posizione di paura, di timidezza, per cui poi tende a giudicarle in maniera anche negativa. Quindi la maggior ragione il lavoro del divulgatore e il lavoro sempre di più che stiamo imparando dal mondo anglosassone, dal mondo della comunità europea, che ci stanno insegnando che noi dobbiamo in tutti i nostri progetti scientifici pesare moltissimo la comunicazione e la divulgazione, è un lavoro fondamentale, perché i ricercatori, i docenti devono essere bravi comunicatori. Il problema è che spesso e volentieri se uno per qualche motivo ha la passione di non farsi capire, nel mondo della fisica ce ne sono tanti, in un certo senso forse sente il suo ego un pochino più rivalutato, però si perde molto a livello dei rapporti con la società e del mondo
certo,
esterno.
Certo, no, sicuramente sono tutte parole che veramente ci fanno riflettere molto e che comunque secondo me presuppongono come sempre uno scambio che deve essere biunivoco, non solo in ambito di studio ma in qualsiasi cosa. Molto spesso tendiamo a delegare, a lasciare che siano gli esperti del settore a occuparsi di quella determinata cosa. In realtà, ma per quanto riguarda qualsiasi cosa a livello sociale, per quanto riguarda veramente le strade, l'illuminazione, cioè molto spesso tendiamo a delegare e poi dopo però arrabbiarci se quello che vogliamo non viene realizzato. Ecco, è un processo che però deve avvenire da entrambi i lati.
È un po' l'esempio.
È un processo che deve partire, secondo me, anche da una educazione al confronto.
Sono
forse
totalmente d'accordo, tant'è vero che questo è il tipico esempio, è una strada sporca. La gente si lamenta che il comune lascia la strada sporca, non si lamenta con le persone che sporcano la strada. Quindi questo è un problema sociale forte e si può sconfiggere o comunque ci si può, diciamo, lo si può affrontare semplicemente con la cultura.
Assolutamente. Non so se Francesco voleva intervenire.
Volevo aggiungere una cosa riguardando quando si parla, come si comunica, oppure le persone non riescono a seguire le ricerche degli scienziati. Un aspetto che non viene quasi mai messo in evidenza è proprio il rapporto scienza e società, ovvero quello, sì, gli scienziati devono comunicare, ma poi soprattutto si deve aumentare il rapporto che c'è fra la scienza e la comunità. Ci sono dei casi, ne parlavamo prima con l'ospite precedente, dell'ingegneria genetica, dove per esempio quando la ricerca va in un determinato modo, gli scienziati dicono facciamo, ci chiudiamo e decidiamo se si può continuare sulla linea genetica, senza avere per esempio dei cittadini o delle persone che possono dire la propria. Bisogna cercare di portare con l'ausilio degli scienziati, con la scienza, le persone normali a prendere delle decisioni e non più fare come negli anni 70 Silomar, dove si dovevano prendere delle decisioni riguardanti le persone, e quindi poi si crea questo muro, poi non si può pretendere che gli scienziati si escono da questa famosa torre d'avorio, ma se non si fa capire che ci deve essere un rapporto, ma soprattutto che le persone possono essere ascoltate o il messaggio degli scienziati poi deve essere applicato dalle persone comuni, non si va da nessuna
parte.
E sono d'accordo col passaggio principale, gli scienziati sono delle persone comuni, molto spesso si ha l'idea, si parte già seduti dicendo non lo capirò mai, e quindi quando si parla di onde gravitazionali poi uno ci si perde. Poi ci sono bravissimi comunicatori, è il campo della fisica forse è quello che è andato più avanti rispetto a altre materie scientifiche, che riescono a far passare il messaggio, ma quello che si deve accentuare soprattutto prendendo in carico questa comunicazione non ostile è quella che ci deve essere uno stretto rapporto fra scienza e società, non uno scollamento.
Sono completamente d'accordo. Sì, un messaggio infatti importante di questo è che ognuno deve fare il suo mestiere. Cioè non è che esistono persone che hanno le ricette per risolvere qualunque problema, ognuno fa il suo. E tutto questo, il nostro, io dico sempre, il mestiere più bello del mondo, perché ci pagano per fare quello che ci piace fare. E ce ne sono anche altri di mestieri così, quindi auguro a chiunque di fare il lavoro che gli piace. Però bisogna anche conoscere i propri limiti. Anzi, se c'è una cosa fondamentale che ci insegnano anche le scienze dure, un nome terribile, non mi piace proprio, ma è un nome che si usa, è proprio il rispetto, l'umiltà per i propri limiti. Cioè, nel momento in cui non sappiamo dare una risposta, non dobbiamo dare una risposta per forza.
Tra l'altro,
dobbiamo
questo
dire,
è uno
non
dei
lo sappiamo.
Punti del manifesto delle parole ostili. Esatto. Proprio se non so una cosa, sto zitto. Esatto. Il silenzio ha un valore.
Quindi, gli scienziati dovrebbero essere le persone più umili in assoluto.
Il 27 settembre a Perugia, la notte europea dei ricercatori è Sharper.
Sharing researchers' passions for evidences and resilience.
La creatività di ricercatori, artisti e comunicatori apre i luoghi storici, i musei, le piazze e le strade di Perugia alla curiosità di ognuno e alla passione per la scoperta.